Bene, siamo tornati nuovamente in diretta con i nostri ospiti, con Daniele Garbo che è qui in studio, che oggi ci ha portato il suo libro, un inviato poco speciale. Tra l'altro c'è una domanda, te la faccio al volo, ti chiedono perché hai scritto poco speciale, prima?
Sì, perché sono io un inviato poco speciale, io non sono mai stato un inviato, cioè diciamo che ho finito la mia carriera da redattore ordinario, inviato nel senso che sono stato in giro abbastanza per l'Europa, ma poco speciale perché non ero un grande inviato, ero un inviato modesto. In questo senso.
Vabbè, dai. Vabbè,
sei tu che sei modesto, dai.
Però è molto stuzzicante.
È autoironico, dai.
Allora. Eccolo Bucchioni. Che hai detto, Enzo?
Le qualifiche non contano, conta la sostanza.
Ma è vero. Le persone si pesano, no? Non è il titolo, le persone si pesano. Bene. Allora, c'è pure Massimo Brambati?
Sto pensando a alle carriere che ha distrutto Garbo.
Io? No, io no. Guardi, ti racconto un episodio. Allora,
mi ha buttato giù di morale tante volte.
No, non credo. Non credo.
Voti pessimi. No. Faceva stare sveglio la notte.
Ma non è vero.
Lui gli dava pressing e io poi la notte non dormivo.
Allora, so che i giocatori la prima cosa che guardano sono le pagelle. L'unica volta che ho avuto un problema serio è stato con Cervone, il portiere della Roma.
Sì, che insomma, pure è grosso.
Un giorno vado a Trigoria, un lunedì, un martedì, non mi ricordo, e probabilmente gli avevo dato un 4 in pagella, credo avesse fatto qualche disastro. Praticamente io sono lì nella vecchia sala stampa di Trigoria, non quella di adesso, quella che sta sulla destra, il primo ingresso, e vedo da lontano lui che comincia a inveire, a urlare, ma non riuscivo a capire con chi ce l'avesse, ce l'aveva con me. Era arrabbiato con la mia pagella, con le mie motivazioni, e voleva sfondarmi, non so cosa volesse farmi. Allora io, vabbè, è una cosa stranissima, poi dico, se mi metto a discutere con Cervone è finita. Ecco. E quindi, e poi un collega mi disse, guarda che ce l'ha con te per le pagelle, io non riuscivo a capire. Ho detto, porca miseria, cioè, forse sarebbe il caso che ci parlassi. E dico, se vuole parlare io sono qui, basta che non mi sfasci. La cosa è finita lì, non ha avuto un seguito.
Enzo, ti è mai capitato a te una cosa del genere? Di un calciatore che ti è venuto a dire qualcosa, oppure una litigata per un voto, una
pagina? Sì.
Aspetta, guarda,
io con un portiere, casualmente, con Giovanni Galli, che poi è un amico, era un amico e ora è un amico, ma quando giocavo nel Parma...
Cioè, è ancora amico tuo oppure no? Scusa, è ancora amico? Siete ancora amici, no? Siete ancora amici, dico.
Un amico. Sono stato 2 anni senza parlare, ma è tornato amico. E lui giocava nel Parma a fine carriera contro la Juventus, e fece un'uscita a vuoto, mi pare su un cross di Paolo Sousa. Comunque esce a vuoto, e la Juventus segna, lui si rotola a terra, probabilmente ha preso un colpo, non lo so. Io nelle pagelle gli ho dato un brutto voto perché naturalmente l'uscita era a vuoto, e con la motivazione dicendo, vabbè, può capitare di uscire a vuoto, ma tutta sta sceneggiata, un portiere di 38 anni con la tua carriera te la potevi evitare. Domenica successiva c'è Fiorentina Parma, l'allora presidente è scomparso, purtroppo amica, Righini mi viene a dire, guarda, c'è Galli, ti sta cercando. Ma eravamo amici, mi vorrà dire qualcosa. Vado giù, ecco, dov'è Galli, spacca un po', mi sfascia, l'hanno fermato per questa pagella. Poi io, perché vuol dire, visto che ci conosciamo, siamo amici, a maggior ragione chiamami, telefonami, fa tutto. Ci sono rimasto doppiamente male, al di là, io sono stato lì e ho detto, guarda, c'ho gli occhiali e ti denuncio, fai quello che ti vuoi, non mi sono mosso. E sono stato 2 anni senza parlare, quando siamo rivisti l'ho sempre evitato, poi dopo una sera ti ho trovato in ristorante e finisce lì. Però
quindi abbiamo capito che la categoria più pericolosa è quella dei portieri.
Dei portieri. Brambati, lei con chi ha mai litigato? Ha litigato con qualcuno per qualche... Lei qualche voto insufficiente l'ha preso, mi sembra.
Allora ti spiego. Non posso dire chi, però. Scusate, questa non la posso dire.
E vabbè, fa come, allora, dire, come credi. Dai.
No, era un giornalista di Tutto Sport che praticamente io tornavo dalle Olimpiadi di Seul e mi avevano dato tutte le medaglie che mi hanno fatto questo tipo di, diciamo così, una piccola festicciola dove io, Cravero, non mi ricordo chi altro, avevamo fatto vedere queste medaglie di tutta questa competizione che c'era stata alle Olimpiadi. E questo giornalista il giorno dopo scrisse, ieri c'è stata la Brambati Massimo che ha fatto vedere le medaglie, unica cosa buona che ha fatto quest'anno, una roba del genere aveva scritto. Siccome era un martirio per tutto l'anno, era stato, io uscendo dal campo, ti dico la verità, ma io ero un ragazzino, avevo 22 anni, ho cercato di aggredirlo fisicamente. Siccome c'aveva l'ombrello questo ed era messo in un modo tale che poteva scivolare, perché non era un piano, era un falso piano, nel senso che il campo era messo un po' in alto, era ad asti, noi andavamo a fare il ritiro ad asti, e per arrivare al campo tu devi fare una salita sull'erba. Insomma, io ho cercato di aggredirlo, ma poi alla fine si è fatto male da solo, perché lui per scappare è scivolato con l'ombrello ed è andato a finire col culo per terra tutto bagnato, non è successo niente. E questa è stata l'unica cosa che ho avuto, sinceramente. Poi il resto mai, perché poi ho sempre accettato le critiche, accettato i brutti voti di Daniele Garbo.
Però ti sono rimasti impresso, ecco, ti sono rimasti impressi però, perché lo...
Massimo, invece io ti ho lanciato quando giocavi nel Empoli, questo dillo.
Sì, è vero. Io devo dire che Enzo, vabbè, io in quei due anni lì di Empoli ho fatto veramente bene, che poi mi avevano convocato in Under 21, però Enzo era uno di quei giornalisti che mi metteva sempre dal 7 in su, è vero, eh?
Quante cene gli hai offerto? Quante cene? Confessa.
No. Io però dicevo, cazzo che bravo sto Enzo Bucchi, come capisce di calcio lui,
mi ha fatto fare carriera.
È incredibile. Cioè, allora, mi vuole dare un aggiornamento?
Esatto,
Cinzia, aspetta,
perché in questo momento è nata una polemica su Twitter.
Infatti sto vedendo, ma che cosa che
per
è
un
successo?
Post, anzi su Instagram, scusate, perché per un post del CT Maccini che mette una foto, dico, con scritto, ho idea di come ti sei ammalato. Quindi c'è un malato e un infermiere, e lui risponde guardando il TG, e quindi è scattata la polemica ovviamente sul social, perché qualcuno ha scritto fermi Mancini non è sul gruppo degli amici del calcetto del venerdì sera, e qualcun altro scrive vada a spiegarlo ai familiari delle vittime di Covid-19 che forse hanno guardato troppa TV.
Ma scusa, ma questo tu per post lo ha messo lui? Fammi
sì,
capire
su
una
Instagram.
Cosa,
eccolo,
ce l'hai? Ce l'hai? No, perché non riesco a trovare. Cioè, lui
Instagram?
Ha messo questo
sì, su
questo
Instagram.
No, io non lo vedo, ragazzi.
Ma io non ce l'ho.
Può essere che adesso l'abbia rimosso.
Secondo me l'ha tolto, perché io ce l'ho.
Io l'avevo visto su Twitter.
Vedi? Ah, su Twitter. Sì, ecco.
Ma è.
È stato rimosso, credo. Credo sia stato rimosso dalla sua pagina. Quindi, evidentemente, ha
ricevuto troppi insulti.
Ecco, su quei social bisogna stare veramente attenti.
Sì,
Enzo.
Però è un'uscita che giustamente tocca chi ha avuto delle perdite importanti. Quindi.
Io non c'ho più neanche su Twitter.
No, l'hanno tolto tutto.
Dicevi, Enzo?
No, stavo riguardando. Non c'è più neanche su Twitter.
No, è vero.
No, lo avrà tolto lui, evidentemente. Io sinceramente ti devo dire la verità, guardandolo non capisco il senso,
Beh, perché i messaggi che dalla stampa, i giornali, il telegiornale, se lo guardi, ovviamente ti mette paura, un po' quello che dicevamo anche.
Ah, cioè lui voleva dire ti sei ammalato perché c'è questo.
Stai guardando la TV,
perché
e
la
vedi
televisione
troppo
in questo momento
c'è troppo allarmismo,
troppo TG, proprio TG.
Troppo allarmismo. Ah, sì.
Voi avete questa sensazione anche voi, Enzo, tu da guardando di eccessiva. Così ti fanno venire ansia
la... Sì, la sera sei bombardato, però è anche vero che c'è troppa gente in giro, si è andati in giro come faccio io per Firenze, abito in centro, quindi per le cose c'è ancora troppa gente che non ha capito, e basterebbe intanto mettersi la mascherina e tenersela addosso, perché io vedo tutti questi fenomeni col naso fuori e che la tengono sotto ancora adesso. Cioè, questo è un messaggio che fatica a passare. Poi ci sono un po' di esagerazioni, c'è, ma il giornalismo lo conosciamo, l'ho fatto per tanti anni, anche il settore cronaca, al di là, ho fatto l'inviato per la cronaca, quindi cerchi sempre qualcosa in più per attirare l'attenzione, e la gente dovrebbe essere preparata anche a questo, no? Quando vedo i dati, poi ieri sera hanno passato tutti i dati in televisione, scopri che in Europa l'Italia è quella che in questo momento sta soffrendo meno.
Esatto.
Allora ti chiedi come mai, probabilmente è anche prevenzione, però magari non siamo preparati dal punto di vista sanitario, se dovesse scoppiare veramente contemporaneamente andiamo in difficoltà, ragazzi, e il problema c'è, quindi l'attenzione deve essere comunque sempre massimo.
Tu che ne pensi di questa cosa, perché poi insomma che stiamo vivendo, hai anche tu questa percezione dell'eccessivo?
No, la percezione è che la cosa è molto seria, non guardo l'eccessivo o il non eccessivo, io so comunque che devo prendere delle precauzioni sempre, le prendo anche in virtù perché ho per esempio una mamma anziana che sto assistendo in questi giorni e quindi sono quasi più preoccupato per lei e quindi mi rendo conto che la preoccupazione per lei si trasmette di conseguenza sul mio comportamento, nel senso che se io la voglio vedere in modo tranquillo e sereno, perché adesso in questo momento non è neanche, diciamo così, non esce fuori per altre motivazioni, ma io devo essere consapevole e responsabile che il mio comportamento deve essere riguardato al massimo. Io dal punto di vista mediatico, ti dico la verità, non guardo neanche tanto. Io so che c'è questa situazione seria che ci sta stravolgendo le nostre vite. Quando l'altro giorno qualcuno in televisione ha detto questo campionato è falsato, io ho risposto, secondo me è falsata la vita in questo momento.
Esatto. Bravo.
Dire che
esatto.
Il campionato è falsato.
Bravo.
Quindi abbiamo una vita falsata, non possiamo comportarci in modo diverso. Sono d'accordo con Enzo, perché noto anch'io, soprattutto tra i giovani, questo mi dispiace dirlo, che c'è poca tra virgolette prevenzione e pensano veramente che sia una stupidata e quindi come abbiamo visto queste immagini ogni tanto che vedo di queste movide, di questi assembramenti, insomma il fatto di quello che è successo nella Sardegna del Nord quest'estate è secondo me emblematico di come anche persone di un certo livello non sono state attente.
Sì, sì.
Bisogna dirlo. Perché io non credo che Briatore e Berlusconi abbiano preso il Covid a casa loro. Lo hanno preso, secondo me, frequentando, andando in queste cene, in questi posti, eccetera, eccetera. Quindi bisogna stare attenti, punto.
Sì, sono d'accordo, giusto il messaggio che stai mandando. Ci sono un po' di audio, facciamo anche un giro su una curiosità che vi voglio chiedere. Mandiamo gli audio, quindi diamo spazio un attimo agli ascoltatori. 331-8200-213, vai.
Marco, buongiorno, ciao Cinzia, ciao a tutti. Sono Andrea da Teramo. Allora, io non mi trovo perfettamente in linea con la tesi di Marco, che dice che Conte non può parlare di assenti perché con quella squadra là hai elencato una serie di nomi, con quella squadra là non puoi perdere, non puoi pareggiare, non puoi sbagliare. Secondo me invece puoi sbagliare, perché non stai giocando a FIFA, che è un simulatore di calcio, tu giochi a FIFA, cioè quella squadra là sulla carta sono top e vinci tutto. No, non è così, perché mi riallaccio a quello che ha detto nella trasmissione di prima Lapo, non sono dei cyborg, sono delle persone che attualmente vivono una situazione, se vuoi anche di spogliatoio, un po' strana. Vedi anche la positività di Hakimi, si sono spaventati un po' tutti, probabilmente stanno vivendo una situazione un po' del cavolo e questo va ammesso, e purtroppo adesso va dato tempo secondo me.
Allora, io non ho detto che deve vincere con questa squadra, io sottolineo che con questi giocatori può esprimere un calcio diverso, questo da Conte io me lo aspetto. Poi se va bene così, problema suo, dell'Inter e di altro. Enzo, vengo da te. È chiaro che puoi perdere con qualsiasi giocatore. Puoi perdere pure con Maradona, puoi perdere pure con Van Basten. Il discorso è il calcio che non esprime l'Inter di Conte.
No, ma guarda, le giustificazioni ci sono, come diceva Andrea. L'oggi è un momento delicato per tutti, in particolare per certe società come l'Inter, che hanno avuto diversi contagiati. Ovvio, il lavoro in corso ti si frena, ti saltano delle situazioni sulle quali avevi lavorato, devi ricominciare. Ovvio le difficoltà, però ci sono delle cose, parlavo prima della fascia sinistra, no? Se vogliamo parlare di calcio, qualcosa che mi lascia perplesso. Poi le partite, è ovvio che puoi pareggiare anche con il Bayer Leverkusen, che è un'ottima squadra, però all'interno di questa partita e vedi cose non da Inter, la fascia sinistra ho detto, ma la gestione del vantaggio anche. Una grande squadra deve sapere anche gestire un vantaggio che hai conquistato, te lo sei meritato, poi lo vai a regalare per un'azione di un'ingenuità assoluta come quella del rigore, ma perché era la squadra che era messa male, ha faticato, poi subisci il secondo gol ancora per un'altra situazione sbagliata dal punto di vista della gestione della partita, tatticamente sbagliata, non c'è compattezza nella fase difensiva, insomma dei difetti che vedi, che sono, che non puoi attribuire alle assenze, perché comunque in campo c'è una squadra importante, ci sono giocatori di livello assoluto. Gli errori che sta facendo Vidal non me li sarei mai aspettati, però sono anche frutto anche De Vrij sbagliato nel posizionamento sul rigore, insomma. Perché questa squadra ha questi difetti? Non possono sempre essere attribuibili agli assenti. C'è qualcosa che non mi torna.
E questo, tu l'hai spiegato molto meglio di me. Vi faccio un'altra domanda, voglio uscire un attimo da questa cosa. Ieri sera si sono giocate le partite di Champions. Sentite, Coman potrebbe diventare il grande rimpianto della Juventus. Che dite? Daniele, parto da te.
Ma sai, nel momento in cui hanno fatto quella scelta evidentemente ritenevano che non fosse un giocatore fondamentale per la Juventus. Adesso è diventato un giocatore importante, un giocatore importante anche per la Francia nella finale dei mondiali, importante per il Bayern Monaco, un giocatore che evidentemente è maturato,
andava aspettato.
Le scelte si fanno, a volte si sbagliano, perché certo, magari sbagli il momento, perché magari sei convinto che in quel momento non ti serva, non sei convinto pienamente.
Potrebbe
che il giocatore
diventare
possa...
un po' come Ri. Henry, ti ricordi?
Potrebbe diventare un giocatore del genere.
L'impianto della Juve.
Sì, Henry, perché Henry nella Juve faceva il quarto di centrocampo, nel 4-4-2 di Ancelotti Henry faceva il quarto di centrocampo, poi è diventata una grandissima seconda punta nell'Arsenal ed è un giocatore straordinario,
sì,
è cambiato completamente tutta la sua carriera.
E lasciamo perdere. E Brabati, che dici?
Sì, sai che ci stavo pensando proprio ieri. Allora, ci ho un po' pensato quando c'è stata la finale.
Sì.
E ogni volta che vedo questo giocatore, il primo pensiero veramente che mi viene è questo: ma chi l'ha cacciato via dalla Juve? Cacciato proprio no, perché poi credo che sia stato pagato un po' di soldini.
Ha fatto una plusvalenza.
Una plusvalenza importante, fece, questo è vero. Sì,
bravissimo.
Sì.
Però insomma è un giocatore che oggi io non so quanto possa valere. E cosa sarebbe potuto valere a livello tecnico in questa Juventus. Quindi io credo che qualche pensiero in casa bianconera dovrebbe venire, perché ho visto anche che il giocatore è migliorato tantissimo dal punto di vista proprio della personalità, riesce a fare delle giocate abili, nel senso a velocità assoluta, importanti, veramente da grande giocatore. Un gol come quello che ha fatto ieri, l'avesse fatto Mbappé, staremmo a parlare due ore
sì,
del
sì.
gol che ha fatto Mbappé.
Sì.
Invece questo magari passa sotto traccia, ma effettivamente è diventato veramente un giocatore importante per una squadra importantissima come il Bayern, che è una delle più forti al mondo.
Enzo Bucchioni.
Sono assolutamente d'accordo, sai, qui poi entrano in ballo tante cose. La plusvalenza è quella che ha indotto l'operazione all'epoca, ricordo. Poi con i giovani bisogna sempre avere pazienza, e la Juventus, le grandi squadre a volte non le hanno. Chi l'avrebbe detto? Noi che osserviamo le cose più o meno siamo, l'avrei detto io, mi sto chiedendo. No, mi sembrava un giocatore sì, con buone qualità tecniche, ma non destinato a diventare un giocatore così come quello che vediamo oggi. Sono passati 4 anni, mi pare. Ha avuto nel frattempo dei maestri importanti, Guardiola, in una società che l'ha aspettato, anche al Bayern non ha fatto sempre il titolare, sta esplodendo adesso. E quindi nel calcio ci sono tanti di situazioni di questo tipo,
sì,
giocatori
sì,
che magari tardano un attimo
vero,
dimostrarti di essere maturi. Non mi meraviglio.
Non ti meraviglia. L'ultimo giro lo facciamo con due allenatori, Guardiola e Zidane. Uno ieri ha perso male Real Madrid, quindi Zidane si è assunto anche le responsabilità. L'altro invece vince, inizia bene la Champions. Ad oggi Zidane o Guardiola? Garbo?
Ma io tutta la vita Guardiola, perché Guardiola ha portato qualcosa di nuovo nel mondo del calcio. Zidane è un altro tipo di allenatore, ha vinto tantissimo, perché uno che vince 3 Champions League consecutive rimane comunque nella storia del calcio, ma credo che abbia inciso di più per il modo di giocare, per il modo di porsi, sicuramente Guardiola. Anche se Guardiola, bisogna dire che ultimamente non sta andando benissimo, nel senso che Manchester City non ha vinto il titolo l'anno scorso, è uscito nei quarti di finale di Champions League, poteva essere una delle grandi favorite, insomma, quindi anche lui onestamente sta dimostrando qualche problema. Però io fra i due sicuramente scelgo Guardiola.
Bucchioni?
Guardiola anch'io tutta la vita. Guardiola ha cambiato la cultura del calcio, ha portato delle cose che prima di Guardiola non c'erano in tutti questi anni. Non è che possiamo analizzare le disavventure che ci sono state con il Manchester City, è tutta la storia di un allenatore. Quando sentivo discutere Sacchi all'epoca, no, Sacchi ha cambiato la storia del calcio, soprattutto in Italia, ma comunque ha portato, poi può essere d'accordo o meno, questa è la realtà. Zidane è uno che gestisce le situazioni, e non vorrei che Real Madrid avesse fatto, vorrei, non ci interessa, visto che anche nel girone dell'Inter avesse fatto un errore nel confermarlo. Mi pare che la sintonia con il presidente e con il gruppo fosse già precaria l'anno scorso. Quella era una panchina da cambiare, secondo me.
Quindi tu anche Guardiola, Brambati.
Guardiola.
Plebiscito per Guardiola.
Esatto. Sì, tra l'altro onestamente ho visto proprio la partita, tutta la partita ieri con lo Shakhtar, e veramente ho visto un Real Madrid in grandissima difficoltà, soprattutto nei primi 45 minuti, una squadra spenta, vuota, senza idee, legata solo a degli spunti personali, cosa che forse ha sempre caratterizzato questo allenatore, ma aveva probabilmente giocatori sicuramente importanti, più motivati, con qualche anno in meno. Oggi Marcelo è l'ombra di se stesso, Modric, lasciamo stare il gol, ma secondo me cammina per il campo, e queste secondo me sono segnali che un allenatore deve individuare. Io adesso non conosco le dinamiche e i meccanismi che ci sono in questo momento al Real, però deve sapere individuare quando un giocatore forse a livello proprio motivazionale ha smesso e ha spento le luci. Ora io non so cosa decideranno, però è evidente che una buona responsabilità io la do a Zidane.
Bene, siamo arrivati quasi
saluti. C'è il nome di Raul?
Sì. Raul,
come post Zidane. Sì.
Senti, tu sei, stasera c'è l'Europa League, no? Milan, Roma, Napoli, tu sei una fiche, dove la metti? Per arrivare in fondo
Milan.
In Europa League. Milan, sì. Cinzia vota Milan. Aspetta che adesso facciamo. Cinzia, lei è proprio diventata tifosissima
di
del
Pioli,
Milan quest'anno.
Sì.
Brambati, lei dove mette la fiche per arrivare in fondo in questa competizione? Roma, Milan o Napoli?
Napoli
per Brambati. Bucchioni, lei dove la mette la fiche?
Io sul Napoli, l'organico è più completo, più soluzioni.
E due. Garbo.
Napoli.
Io...
Napoli.
No, io dico Roma, dai. Non posso dire, non posso andare tutti
la
stessa maniera, dai.
Dico
Roma, gioco una fiche sulla Roma, vai. Va bene, dai, volevo sapere questo, poi vediamo un po' che cosa succede questa sera. Enzo Bucchioni, grazie, un abbraccio come
ciao,
sempre,
grazie.
A presto. Massimo,
sì, ciao.
Ti aspetto domani con Giordano senz'altro. E Tacchinardi, eh? E facciamo un bel terzetto.
Perfetto.
Dai, a domani.
Mi preparo,
ciao Massimo.
Mi preparo, vado in ritiro. Ciao.
Daniele, noi rimaniamo qui. Io però voglio ancora una volta ricordare il libro Un inviato poco speciale di Daniele Garbo. Mi raccomando, prendetevelo perché ci sono tante belle storie. Poi dopo leggiamo qualcosa.
E anche perché fate del bene.
Perché fate del bene, lo ricordiamo.
Il mio ricavato va in beneficenza per Sole Terre e Onlus, per il progetto, il programma per i bambini malati di cancro.
Aiutiamo i bambini malati di cancro. Ci leggiamo il libro di Daniele Garbo. Veramente una bellissima iniziativa,
sì.
Questa di Daniele, proprio sotto
Bravo.
Ogni punto di vista. Mm-hmm. Daniele, ti fermi ancora un po' perché arriva il direttore Mario Sconcerti. Le vostre domande a raffica al direttore Mario Sconcerti in quest'ultima parte. E poi alle 16.30 c'è Andate a lavorare. Ritorna la nostra rubrica. Faremo una chiacchierata con un calciatore che ha lasciato il mondo del calcio, si dedica ad altro, e lo scopriamo insomma questo pomeriggio. Dai, a tra poco.